Allora, vogliamo leggere dal versetto 9 fino al 17. Disse ancora questa parabola per certuni che presumevano di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio per pregare. Uno era un fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, dentro di sé pregava così: «O Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri, neppure come quel pubblicano. Io digiuno due volte alla settimana e pago la decima di tutto ciò che possiedo». Il pubblicano invece, stando lontano, non ardiva neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, sia placato verso di me, peccatore». Io vi dico che questi e non l'altro ritornò a casa suo giustificato, perché chiunque si innalza sarà abbassato e chi si abbassa sarà innalzato. Gli presentarono anche dei piccoli fanciulli perché li toccasse, ma i discepoli, vedendo ciò, li sgridavano. Gesù allora, chiamata a sé i fanciulli, disse: «Lasciate che i piccoli fanciulli vengano a me e non glielo impedite, perché di tale è il regno di Dio. In verità vi dico che chi non riceve il regno di Dio come un piccolo fanciullo non vi entrerà». Preghiamo. Signore, grazie che questa mattina, come ha detto Enzo, siamo nella tua casa di adorazione, siamo nell'assemblea dei santi, di coloro che sono stati chiamati da questo mondo, Signore, per essere un popolo separato per te. Parlaci anche questa mattina, Signore. Siamo farisei o fanciulli questa mattina? Siamo religiosi o siamo veri adoratori di te? Insegnaci, svela, Signore, ogni ipocrisia nella nostra vita. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Alleluia. Se potrei dare un titolo a questo messaggio: farisei o fanciullo? Interrogativo. E questa mattina vediamo questi due tipi di persone, i farisei e i fanciulli. E voglio che ognuno di noi chiediamo questa domanda: sono un fariseo o sono un fanciullo davanti a Dio? Perché vediamo anche due modi completamente diversi di avvicinarsi a Dio. Quindi, prima Gesù racconta questa parabola perché i farisei erano molto religiosi, loro volevano sempre giustificarsi davanti agli uomini, ritenevano di essere meglio di tutti gli altri. E in questo Vangelo di Luca, anche io confesso che ho letto il Vangelo di Luca tante volte. Io sono credente 25 anni e almeno una volta all'anno io leggo tutto il Nuovo Testamento. Quindi minimamente ho letto il Nuovo Testamento almeno 25 volte tutto il Nuovo Testamento dall'inizio alla fine. Eppure, facendo questo studio, è la prima volta che dovevo preparare per predicare tutto il Vangelo di Luca, sto scoprendo quanto Gesù in questo Vangelo mira all'ipocrisia in coloro che si dichiarano credenti. Si dichiarano di adorare Dio. Quante volte Gesù li mette in evidenza la loro ipocrisia, la loro falsità? E anche qui lui racconta questa parabola, però secondo me somiglia talmente tanti che è una storia attuale di questi due uomini. Disse ancora questa parabola in versetto 9 per certuni che presumevano di essere giusti e disprezzavano gli altri. Quindi la prima cosa dei farisei: loro presumevano, erano presuntuosi, loro credevano nel loro cuore di essere giusti davanti a Dio e credevano anche un'altra cosa, di essere meglio degli altri, disprezzavano gli altri. E quindi già la prima prova che se questa cosa è nel nostro cuore, questo principio di essere religiosi farisei, se noi crediamo di essere meglio degli altri, allora lo spirito del fariseo, questo principio del fariseo è dentro la nostra vita. Disprezziamo gli altri, Io devo confessare una cosa che io combatto tante volte, di non guardare gli altri e dire, ah, ma sono meglio di quello, almeno, no? E questo era il guai di questo fariseo. Versetto 10, due uomini salirono al Tempio per pregare. Quindi tutti e due vanno al Tempio. Quando Gesù ha scacciato i venditori dalla piazza del Tempio, cosa disse alla gente? Sta scritto che la mia casa, la casa, il Tempio, sarà una casa di orazione per tutte le nazioni. Questo, prima di tutto, il Tempio di Dio è un luogo di preghiera dove tutte le nazioni possono venire a pregare a Dio, a presentarsi davanti a Dio. Quindi due uomini che salgono nello stesso posto per fare la stessa cosa, per pregare. Per pregare. Però vedremo che la preghiera di uno non viene udito. Invece la preghiera dell'altro viene non solo udito, ma risposta. Due salirono al Tempio per pregare, uno era fariseo e l'altro pubblicano. Nella Bibbia inglese dice tax collector, quello che raccoglievo le tasse. Come Matteo, sapete che Matteo era uno che raccoglieva le tasse per i romani, lui era odiato dalla gente, no? Quanti di voi amate pagare le tasse? Nessuno. Come mai? Tasse sulle tasse. I pubblicani erano odiati, disprezzati. Ma in versetto 11 vediamo la preghiera del fariseo, no? E poi guardiamo la nostra vita, se magari le nostre preghiere a volte non sono uguali. Il fariseo, stando in piedi, dentro di sé pregava così: «O Dio, ti ringrazio che non sono come questi altri qui a Montebelluna, e come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri, neppure come quel pubblicano». Quindi il pubblicano era nel Tempio nello stesso momento di questo fariseo. Qui dice che pregava dentro di sé, quindi magari non a alta voce, però Dio che vede nei cuori sentivo quello che questo uomo diceva. E questa è una caratteristica dei religiosi, dei farisei. Stanno sempre a confrontare la loro vita con gli altri, perché loro vogliono giustificarsi, vogliono sentirsi meglio, no? Loro sanno di essere peccatori, sanno di essere mancanti davanti a Dio. Però almeno se io posso guardare Angela o Enzo e dire, ma almeno non sono come Enzo, sono cattivo, almeno non faccio quello che fa Angela. E anche questo uomo nominava i peccati che lui non commetteva. Ti ringrazio Dio che non sono come altri uomini, rapaci, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Quindi lui nominava tutti quei peccati che non erano i suoi peccati. Ah, gli adulteri, gli omosessuali. Una volta ho sentito la storia di un predicatore pentecostale che lui predicava. E lui dice, e quei omosessuali sono cattivi! E c'era queste due sorelle anziane davanti che ogni cosa che lui diceva loro, amen fratello! E poi lui nominava, e quei adulteri non sono degni di Dio! E loro, amen fratello! E poi ci sono quelli donne anziane che sussurrano in chiesa! E loro, ai ai ai! Amen fratello per gli altri, ma per noi stessi? Quindi il fariseo cerca, una caratteristica di un fariseo è che cerca i difetti nei altri, cerca quelle mancanze nei altri, così almeno allora io sono a posto con Dio, perché almeno non faccio quello che fa lei o fa lui. Ah, adesso mi sento bene. Loro non si confrontavano con Gesù, loro si confrontavano con gli altri. Perché è facile in qualsiasi comunità o gruppo di persone di trovare qualcuno che magari è un po' peggio di noi, no? A meno che non siamo Adolf Hitler, no? Per farsi sentire meglio. Ma se guardiamo Gesù, la parola di Dio dice che noi come credenti, chi dobbiamo guardare? Gli altri fratelli. Guardate l'autore e compitore della vostra fede, che ha subito questa contraddizione dei peccatori. Gesù era perfetto. Gesù non ha mai peccato né in azione né parole. Quando noi guardiamo la nostra, confrontiamo la nostra vita con quella di Gesù, possiamo dire solo ai. Ai, ai, ai. Quindi questo fariseo confrontavano la sua vita con gli altri. Poi la terza cosa che lui faceva, in versetto 12, io digiuno due volte alla settimana e pago la decima di tutto ciò che possiedo. Quindi questo uomo non solo pagava la decima della sua busta paga, lui dava la decima anche dell'orto, anche della frutta degli alberi, da tutto quello che avevo. Lui era così pignolo in questo, e digiunare due volte alla settimana, niente male. Quanti di voi digiunate due volte alla settimana? Io no. Io neanche una volta alla settimana, che magari dovrei farlo. Digiuno quando mi sento di digiunare. Due volte alla settimana, due giorni nella settimana, questo astenevo da mangiare. Dava la decima di tutto. Questo uomo alla fine non ha neanche pregato. Cosa ha fatto? In versetto 11 ha nominato solo i peccati degli altri, quindi ha giudicato e ha criticato gli altri davanti a Dio. E la seconda cosa, si vantava davanti a Dio di tutto quello che lui faceva. Io faccio questo, io faccio quello, io vado alla messa ogni giorno, faccio pellegrinaggi, io do i miei soldi. Questo non era pregare, non era avvicinarsi a Dio come Dio desidera, questo era vantarsi. E a volte anche noi, nella riunione di preghiera, no? Possiamo cominciare una preghiera: Signore, prego per quella persona che io ho evangelizzato questa mattina, che le mie grandi parole l'hanno convinto, no? A volte raccontiamo grandi storie e a volte devo dire, ma stiamo dicendo questo a Dio e agli altri fratelli che ascoltano, no? Io credo che questa preghiera di questo uomo, Dio magari in cielo faceva, non so se ha significato in italiano, in America vuol dire mi fai vomitare, mi dai la nausea, questo tuo orgoglio, questa tua ipocrisia. O magari Dio, oh, quanto noioso la preghiera di questo fariseo. Nel Vangelo di Marco, capitolo 12, versetto 40, lui parlando dei scribi, possiamo anche girare là, versetto 38, Marco 12, ed egli diceva loro nel suo insegnamento, guardatevi dei scribi che amano passeggiare in lunghe vesti ed essere salutati nelle piazze, e avere i primi seggi nelle sinagoghe, i primi posti nei convinti, che divorano le case delle vedove e per mettersi in mostra fanno lunghe preghiere, essi riceveranno una più dura condanna. Un'altra cosa dei scribi e farisei religiosi, fanno queste preghiere così lunghe, bla 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 bla. Non so se voi siete mai stati in una preghiera e qualche fratello o qualche sorella si attacca, no? E vai avanti 10 minuti, 15 minuti, no? Quando finisci tutti i fratelli, no? Ci vuole un forte amen per svegliare tutti, no? Che questo è andato avanti, ha raccontato tutta la sua vita. Ma Dio sa tutta la nostra vita. Non abbiamo bisogno di raccontare quello che non abbiamo fatto o abbiamo fatto, no? Questo uomo raccontava se stesso, questo fariseo. Io non sono come altri, sono meglio. E poi io faccio tutto questo per farsi sentire bene. Perché come lui non stava bene davanti a Dio, doveva in qualche modo mettere un cerotto sulla sua malattia. E questa era la religione. La religione è una cerotta che tu metti sopra un cancro, sopra una gangrena, per coprirlo, per farti sembrare che sei sano. Ma la realtà è che è piena di gangrena, un veleno che ti uccide lentamente. Invece il pubblicano, vediamo che lui ha la stessa malattia, il peccato del fariseo, ma lui espone. Lui dice: guarda Signore, qui c'è la mia gangrena, qua c'è il mio cancro. Vedi? Non posso nascondere niente da te. Guariscimi. Lavami da questa mia malattia. Infatti, al contrario al fariseo, in versetto 13, il pubblicano invece, quindi questa parola invece, Gesù dice qui c'è un contrario della prima persona, stando lontano. Il fariseo come stando in piedi, io, no? Io sono santo e giusto davanti a Dio, perché sono meglio di altri e faccio tante cose per Dio. Il pubblicano invece stando lontano, quindi il pubblicano dice: io non voglio, non posso, già il fatto che sono dentro il tempio, non sono neanche degno di essere in questo ultimo angolo del tempio. Non mi sento degno di avvicinarmi così tanto. Eppure non ardeva neppure alzare gli occhi al cielo. Non posso neanche alzare il mio sguardo verso un Dio puro e santo e perfetto. E questa preghiera anche del pubblicano, molto breve. Molto breve. Non era lungo, io non faccio quello, io faccio quello, io, no, come un elenco, come si dice quando vai a un lavoro e presenti il curriculum, no, questo fariseo, questo è il mio curriculum, Dio, quindi mi deve accettare, perché sono così buono, così religioso, così santo. Ma il curriculum del pubblicano era molto breve, ma molto forte, molto sincero. Il pubblicano invece, stando lontano, non ardiva neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto, quindi anche questo per un ebreo era un segno di pentimento, di ravvedimento. Non un pentimento... Dio perdonami e poi lunedì di nuovo faccio la stessa cosa. Questo è un finto pentimento, no? Ah, vai a dire quattro preghiere e sei assolto. No, questa è una cosa che hanno inventato gli uomini. Questo era un vero pentimento. Un vero essere triste e contristato. Un vero desiderio di cambiare. Cambiare strada e cambiare via. Lui batteva il petto dicendo: oh Dio, sia placato verso di me, verso me peccatore. Una preghiera molto breve, no? Quanto tempo ci vuole dire questo? Oh Dio, in inglese dice abbia misericordia di me, un peccatore. Sia placato mi sembra un po' più leggero. Non lo so, forse non capisco italiano. Più o meno la stessa cosa, no? Però Dio... Qualcuno che era all'orologio a secondi, oh Dio sia placato verso i miei peccatori. Quanto? 2 secondi? 3 secondi? 4? 5? 10 al massimo. La sua preghiera non lungo, ma molto sincero, molto umile. Nel greco dice questa parola peccatore è proprio il più grande peccatore. Quindi questo uomo diceva: io sono l'ultimo che potrei entrare in questo tempio. Qui ci sono tutte le mie ferite. Abbia pietà di me, sia placato, guariscimi, perdonami. Questa è la preghiera che Dio ascolta, l'umiltà, sincerità. Mi è piaciuto tanto questa predica di Greg O'Pin là, nel castello. Per chi non c'era lì, prendete il CD o una cassetta e ascoltate. Cosa vuol dire camminare nella luce in Primo Giovanni? E lui dice, non è essere così religioso e apparire davanti alle persone. Camminare nella luce vuol essere onesto davanti ai fratelli. E dire, fratelli, io sono un peccatore, pregate per me. Di essere limpido. Giacomo dice, confessate i peccati uni agli altri. Cosa vuol dire questo? Non che voi andate da un padre o dal pastore a confessare i vostri peccati, che noi ci confessiamo a vicenda. È stato bello il castello che io e Mark e Brent abbiamo, all'inizio della conferenza abbiamo detto, sai, qualche pomeriggio andiamo noi tre insieme nel bosco a pregare insieme, a parlare. E quindi per tante cose, impegni che c'erano lì per la conferenza, l'abbiamo fatto lo penultimo giorno della conferenza, dopo che il Signore ci ha dato tante di quelle scolacciate. E lì nel bosco abbiamo cominciato, pregate per me, fratello, perché mi arrabbio troppo con la mia moglie. Ah, anch'io prego per me, perché, cioè, alla fine ho detto, mamma mia, siamo proprio rovinati tutti e tre, no? Ma è stato bellissimo, ci siamo umiliati, non eravamo, oh no, voi, ah, io a Montebelluna sono meglio di voi. È stato molto bello, lo Spirito Santo era sceso così in modo potente in mezzo a noi, perché eravamo sinceri, eravamo trasparenti. No, io non sono quello che voi, magari voi pensate. Mamma mia, se non per la grazia di Dio sarei spazzato via in un secondo. Pregate per me, fratelli. Questo vuol dire confessate i peccati uni agli altri. Non che uno prega per me, io sono e tu sei così. No. Prega per me, fratello. Forse io penso che chi viene per primo a confessare è veramente quello più spirituale. Perché ha il coraggio, l'orgoglio. No, perché l'orgoglio vogliamo sempre fare l'apparenza davanti agli altri. Ah, ma se io vado avanti in chiesa, cosa penseranno i fratelli di me? Penseranno, chissà che peccato ha quello. Quando non è così. Quando viene qualcuno avanti, voi pensate così? No. No. Quando uno viene avanti, dice gloria a Dio. Gloria al Signore. Ma questo pubblicano, umilmente, Dio abbia pietà di me. Oh Padre, non posso nascondere niente da te. Tu conosci tutto quello che io sono. Tu conosci tutte le mie mancanze. Abbia pietà di me. Come un piccolo bambino. Papà, ho sbagliato. Guariscimi. Non guardando gli altri, il pubblicano non era lì, io non sono come quel fariseo orgoglioso, presuntuoso. Lui non guardava nessuno al di fuori del Signore che è santo, tre volte santo. E lui diceva, Signore, abbia pietà di me. E poi in versetto 15, io credo che questo pubblicano era un fanciullo, perché si è presentato a Dio umilmente. Limpido. No, avete mai notato una cosa dei fanciulli? Sono limpidi, non hanno. Noi grandi abbiamo maschere, abbiamo ipocrisie, vogliamo apparire. Per dire, se io mi metterei a ballare così in questo momento, no, mi vergognerei di farlo anche se l'ho appena fatto. Perché non sono mai stato un grande ballerino, non sono mai stato uno che piace esibirsi pubblicamente, altri piacciono ballare, è bene per loro. Ma l'altro giorno abbiamo avuto un po' di musica alzata là, musica di lode sullo stereo, e Josiah, no? Lui comincia a ballare, e io ho detto a Simone, guarda, nessuno l'ha mai insegnato a ballare. Non è che lui ha imparato a ballare, perché io non ho mai ballato davanti a lui, neanche Silvana. La viene spontanea, no? Lui sente la musica e poi la musica di lode al Signore, no? Lui comincia a ballare. Non è che lui si vergogna e dice, oh, ma chi mi sta guardando? No, lui fa scaturire quella gioia che trabocca nel suo cuore, naturalmente, spontaneamente. E questo è quello che Dio desidera anche da noi. Quella spontaneità, quella di togliere quei muri, quelle falsità, quell'orgoglio, è l'orgoglio umano che ci edifica questi pareti, no? Che ci separa dagli altri fratelli, che non possiamo essere limpidi e dire, fratelli, pregate per me, perché sto attraversando un momento molto difficile, sto combattendo con questa tentazione, potete pregare per me. Quindi in versetto 15 gli presentarono anche dei piccoli fanciulli perché li toccasse. Ma i discepoli, vedendo ciò, li sgridavano. Quindi un'altra storia, ma anche in questa storia abbiamo i farisei e i fanciulli. Nella prima storia il pubblicano era il fanciullo e il farisei era il religioso. Anche in questa storia abbiamo i fanciulli, che sono i fanciulli, e abbiamo purtroppo i discepoli, che sono farisei. Ah, Gesù non ha tempo per i bambini. Tienili lontani. Una cosa molto bella che non si vede in italiano o in inglese, gli presentarono, nel greco è il verbo maschile, vuol dire i padri dei fanciulli li hanno presentato a Gesù. Non so, gli si capisce questo in italiano, che erano uomini, o poteva essere femmine, non si capisce. Ma nel greco il verbo è proprio, vuol dire i maschi, i uomini. E anche in questo c'è un insegnamento che noi padri, che lì al castello veramente noi papà abbiamo preso tante di quelle bastonate, no? Io personalmente, il Signore mi ha detto, tu devi stare più tempo con i tuoi figli. Quella è la prima chiesa. Non correre destra e sinistra, montagna e mare per i fratelli sempre. Stai a casa tua con i tuoi figli. Curi loro. E voi padre, questo è il vostro compito davanti a Dio, di presentare i vostri fanciulli a Gesù. Mi sto rendendo conto quanto velocemente stanno crescendo i miei figli. Sembra ieri che Abigail è nata, l'anno prossimo lei frequenterà la scuola media. E mi sto rendendo conto, fratelli, che fra poco cominceranno a uscire e frequentare altre persone, entreranno nel mondo di lavoro, all'università, e saranno esposti a tante di quelle cose. Ora, fratelli, uomini di questa chiesa, è tempo che noi presentiamo i nostri figli a Gesù, che li inculchiamo con la parola di Dio, con la preghiera. È nostro compito, non nostra moglie. E purtroppo tante volte è la donna che un po' porta avanti la vita spirituale della famiglia, ma no, questo non è il piano di Dio. Quindi i loro padri li presentarono a Gesù e purtroppo i discepoli hanno capito male, come mi sembra in tutta la storia del Vangelo, hanno capito male chi era Gesù. Quando loro erano in quel villaggio e la gente non hanno voluto ricevere Gesù, Giovanni e Giacomo cosa hanno detto? Signore, dirci che chiamiamo fuoco, bruciamo fritti questa gente. Mandiamo un smart bomb su questo villaggio. E Gesù ha detto, voi non sapete di quale spirito siete. Io non sono così. Voi non mi rappresentate. E anche qui hanno cercato di sgridare questi padri, non portare i bambini, non dar fastidio al rabbino. Ma Gesù allora chiamate i sei fanciulli, lasciate i piccoli fanciulli, vengono a me. Cosa state facendo? Io voglio che vengano a me. E a volte siamo noi il più grande impedimento che la gente di fuori vengano al Signore. Perché se vedono in noi ipocrisia e religiosità, saranno ostacolati nel venire al Signore. magari entra uno con i capelli verdi, no? Con gli orecchini o con i vestiti strani, e noi subito, noi fratelli, no? Subito, oh tu, no, cosa fai? Non puoi presentarti nella casa di Dio così. Cambia il colore di capelli, togli quell'orecchino. Ma lascialo venire il Signore, lascia che il Signore fa pulizia nella sua vita. Mica tu sei lo Spirito Santo. E tante volte respingiamo la gente che magari ne avrebbe bisogno. Voi sapete perché i bambini fanno i capelli verdi? Perché si vestono strambe? Perché fanno? Voi sapete perché? Perché stanno cercando qualcosa. Perché non sono appagati come Dio li ha fatti. E loro credono che frequentare quell'ambiente o vestirsi in quel modo, come si vestono i rock, i gente di spettacolo, no? Avranno un'anima appagata, avranno soddisfazione, ma il fatto che si fanno così è una dimostrazione che sono completamente insoddisfatti e cercano nelle cose esteriori di trovare questo appagamento per la loro anima. Ma noi non dobbiamo essere come i discepoli impedendo le persone a venire a Gesù. Noi dobbiamo dire sì, vieni con i capelli verdi pure. Vieni come sei, il Signore ti farà pulizia. Oh, dovevi vedere me come ero quando ero venuto al Signore. Guarda, questa è una casa di peccatori, salvati per grazia, sei benvenuto. Amen. Siamo tutti nella fase di guarigione. Una volta ho letto la storia di un missionario nel Tibet. Voi sapete dove è il Tibet, no? Nell'alto piano di Himalaya. Questo missionario, non mi ricordo se era americano o inglese, lui è andato a questa gente che hanno questi animali, i yak. Avete mai visto? Sembrano tipo un bufalo di montagna con quel pelo lungo, lunghissimo. E questo missionario sentiva, devo andare lì a predicare il Vangelo a questa gente. Quindi lui andò in questi villaggi, ha cominciato a imparare un po' la lingua, però lui disse, mi sembra che lui era inglese, però lui scrivendo nel suo diario disse, ma questa gente erano così ripulsante per me, perché questi gente di questa tribù, indovinate quante volte facevano il bagno? Mai. Anzi, loro spalmavano sulla pelle questo burro di yak che gli faceva una puzza, e lui confessava dopo, lui ha detto, mi veniva la nausea, erano così sporchi, così. Poi lui era proprio, sai, l'inglese, no? Il tè alle 4 di pomeriggio, il dito alzato, no? E lui dice, io non ce la faccio più, non ce la faccio più, questa gente mi fa schifo. E poi una notte lui ebbe un sogno, e in questo sogno lui ha visto questo uomo che era pieno di ulcere, lebbrosa, pieno di gangrena, che puzzava, una puzza di morte. E lui ha visto questo uomo, e lui dentro di sé diceva, questo è l'uomo più schifoso che io abbia mai visto. E in quel momento il Signore, in questa visione, questo sogno, apparve e dice, così eri te quando io ti ho preso. Così eri te quando io ho avuto pietà di te, quando io ti ho lavato dei tuoi peccati. Per me tu eri così, e io ti ho amato lo stesso. E quindi il Signore ha spezzato il cuore di questo missionario, e lui veramente, da quel momento, lui ha avuto, nonostante la puzza, ebbe un grande amore per questa gente. E lui è rimasto lì, ha stabilito delle chiese, e molte di queste persone sono convertite al Signore. Ma proprio cose sperdute. E quindi Gesù vuole che noi ci presentiamo come i fanciulli. Quando io leggevo, devo confessare le mie mancanze questa mattina, quando leggevo questo passo, questa mattina, Dicevo, mamma mia, come erano ipocriti i discepoli, non permettevano ai fanciulli di venire al Signore. Indovinate che cosa è accaduto? Viene Giosaia da me, che ha questo dono, ogni volta che sto pregando, sto ripassando le note, no? Per venire qua, lui è presente lì. E umanamente non avevo tempo per giocare con lui in quel momento, perché dovevo un po' finire gli ultimi ritocchi. E nel mio cuore speravo che lui andava via dopo un pochettino, ma lui rimaneva lì a guardarmi. E allora papà ha preso la mia penna, ha preso i miei occhiali, lui dà fastidio agli occhiali, e poi ho detto vabbè, ho fatto così. E lui subito, avevo la finestra aperta e abbiamo il vicino di casa che c'ha i galli che cantano, c'era il cane dell'altro vicino che abbaiava, e lui sentivo dalla finestra, lui chiama i cani Coco, lui Coco, poi il gallo faceva chicchirichi e lui Coco Coco, e l'ho abbracciato e ho detto mamma mia, sono uguale ai discepoli. Volevo respingere i fanciulli. Ma Giosaia cosa voleva da me? Volevo stare in braccio di papà. Volevo ascoltare i galli. E Dio cerca adoratori, veri adoratori. Papà, la mia vita è un macello, sono un peccatore, ma abbracciami, prendimi nelle tue braccia. Ascoltiamo i galli. Voglio meravigliarmi del tuo creato, quello che tu hai fatto. Ieri era con Abigail e Joshua, eravamo sull'alto piano di Asiago, come con la casa e tutto, ho trascorso quasi zero tempo con i miei figli, ho detto sabato, se il tempo è bello, andremo via, solo noi tre. Quindi abbiamo fatto panini, siamo andati lì, era tutto nebbioso, sembrava brutto, ma quando siamo saliti c'era il sole così limpido. E abbiamo trovato questo prato dove c'era le tavole di picnic e il bosco era tutto bagnato dalla pioggia di ieri, del venerdì notte. E il sole brillava, e c'era questo verde, questa aria così pulita, e i miei figli erano lì e mi veniva a piangere e ho detto non sono degno, padre, di tutto quello che mi dai. Non sono degno. Hai detto ai bambini, sono molto contento che il Signore mi ha dato voi. Non merito voi, ma Dio nella sua grazia mi ha dato voi. E il Signore vuole che abbiamo questa semplicità. Vuole che godiamo i galli. A volte noi grandi non abbiamo tempo di fermarci e guardare e godere la famiglia, godere quello che Dio ha fatto. No, se, oh, siamo impegnati, corre destra e sinistra, Dio dice fermati, ascoltiamo il gallo un momento. Non raccontami quello che hai fatto, quello che altri hanno fatto, vieni qui, abbracciami, ascoltiamo uno l'altro. Amen. Vogliamo alzarci in piedi. Alleluia, vogliamo pregare. Signore, perdonaci, Padre, se abbiamo dimenticato cosa vuol essere veri adoratori di Te. Perdonaci se abbiamo guardato altri, Signore, se guardiamo sempre gli altri invece di guardare Te. Fai di noi veri fanciulli, veri adoratori di Te, Signore. Noi Ti chiediamo, Padre, di fare una cosa rivoluzionaria in questa comunità. Di usarci, Signore. Di fare una nuova opera in mezzo a noi, nelle nostre famiglie, nella nostra vita personale. Vi diamo, Signore, piena libertà. Fai di noi quello che Tu vuoi. E liberici, Signore, dalla religiosità. Liberici di essere farisei ipocriti. Perché possiamo essere fanciulli limpidi, Signore, trasparenti. Umile davanti a Te. E Padre, noi chiediamo tutte queste cose in un nome che è al di sopra di ogni altro nome. Amen.